vorrei fare. Sì.
Scusa, registro per quelli che non ci sono. Possiamo, vero?
Addirittura, sì.
Ok.
Ogni cosa che mi dirò potrà essere usata contro
Conto di
me.
te, tanto. Ci provo.
Sì, ecco, anche dei testi degli altri apostoli ho messo un sacco di cose, poi magari ci può scegliere, non lo so, adesso vediamo come va la giornata, le cose che ci diciamo.
Per tu, io che vado avanti a sistemare. Ma sì. No, tengo anche quello, c'ho tutto per vedere se riesco a inquadrarti senza che.
Allora, beh, intanto mi presento, mi chiamo Don Vittorio e sono parroco neanche tanto distante da qua, a Gamalevo, Frascavo, quindi diciamo, più o meno in zona. E da poco sono assistente regionale per gli adulti della Nazione Cattolica. E, in realtà non ho mai fatto assistente adulti perché sono da 15 anni circa assistente dei giovani in diocesi, però va bene. Si fa tutt'altro quello che c'è, ecco, non è un problema. E, quando siamo visti per vedere un po' come organizzare questa giornata, ci siamo detti, proviamo a farci questa domanda. Che cosa vuol dire per noi essere credenti, essere comunità cristiana, essere membri dell'Azione Cattolica, associati? In un tempo come quello che stiamo vivendo, un tempo che è caratterizzato certo dalla questione della pandemia, non è che possiamo far finta che non ci sia, ma anche che è caratterizzato da un momento di chiesa particolare, ecco, cioè, certamente non è, lo sentiamo questo cambiamento d'epoca di cui Papa Francesco più volte ha rimarcato, ecco, i segnali. Quindi dobbiamo farci questa domanda, questa è un po' la domanda da cui siamo partiti. Tempo 40 minuti, se poi parlo troppo basta, non ci facciamo più, lasciamo perdere. E quindi proviamo a farci questa domanda: cosa vuol dire essere oggi credenti in Gesù Cristo, vivere nella comunità, vivere l'associazione in questo tempo particolare? Come credenti noi abbiamo un alimento fondamentale che è quello della parola, e per questo facciamo riferimento al libro degli Atti degli Apostoli, e da lì cerchiamo di capire. Naturalmente non possiamo pensare che il libro degli Atti degli Apostoli ci dica cosa succede con una pandemia, c'è questo, ma troveremo un criterio che possa avere un senso per leggere insieme. Intanto il titolo di questa giornata, Ma noi siamo pellegrini come voi siete, è tratto dal Purgatorio. Siamo al secondo canto del Purgatorio. Dante e Virgilio sono spuntati, sapete, no? Sono arrivati sull'isola del Purgatorio, sono ancora sulla spiaggia. E comincia così: noi eravamo lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Non è mia l'intuizione di leggere questo tempo con questi versi, ma è del cardinale Tolentino de Mendoza, credo si dica così, che ha scritto un articolo a settembre dell'anno scorso su Avvenire, e diceva proprio questo, no? Anche noi siamo lungo il mare, pensiamo al cammino che ci aspetta, la gente che va col cuore e con il corpo dimora, cioè i desideri vanno oltre, però i piedi sono piantati in questo tempo, no? Se ci pensate, è 2 anni che ci dicono, ma dopo la pandemia sarà tutto diverso, ma per adesso i piedi sono ancora qua. Ma poi quando riprenderanno le cose, sì, qualcosa è ripreso, ma cioè questa idea del dire che il cammino ci obbliga ancora a tenere conto del tempo che viviamo. E poi, sempre nel stesso canto, un po' più avanti, arriva questa barca guidata dall'angelo con le prime anime purganti che incontrano Dante e Virgilio, no? Che stanno per arrivare. Questi chiedono informazioni perché sono appena sbarcato sulla spiaggia del purgatorio, vogliono sapere qualcosa. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti desto loco, ma noi siamo peregrini, come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via che fu sì aspra e forte che lo salire ormai ne parrà gioco. Virgilio risponde alle anime dicendo: no, noi non siamo esperti, siamo appena arrivati. Noi siamo pellegrini esattamente come voi. Siamo arrivati per un'altra strada che è stata aspra e forte, è l'inferno, per cui dice: da qui in poi salire sarà un gioco. E è proprio il tempo che viviamo in cui non c'è più nessun esperto. Anche tutti i virologi che hanno intervistato in quest'ultimo anno e mezzo, ognuno ha detto la sua, chi diceva che dopo 3 mesi sarebbe finito tutto, chi dice che andiamo avanti 50 anni, non lo so, vediamo, ecco come. Non c'è più nessun esperto, non c'è soltanto più nessun esperto sulle malattie, ma anche sul tempo che viviamo, su quello che facciamo. Forse anche l'incertezza, la crisi del momento, così aspra e forte, ci ha portati in un luogo sconosciuto, sto citando il cardinale Tolentino, ci ha trasportato in un mondo sconosciuto, niente sarà più come prima, ma la novità è tanto grande che esitiamo, sapendo che sarà necessario reinventarsi. È facile dirla questa cosa, ma se ci pensate, poi la tentazione più grossa è di fare come si faceva prima. Allora, questa è la domanda che vorrei ci accompagnasse in questa giornata. L'abbiamo divisa in 2 tappe. In un primo momento proviamo a leggere un po' cosa dicono gli Atti degli Apostoli sulla comunità cristiana, come la presentano, per vedere che cosa è importante, perché in un tempo di crisi è il momento in cui si è un po' obbligati a scegliere che cosa è davvero importante. Guardate, abbiamo tutti fatto così. Se ci pensate, siamo tutti rimasti in contatto con i nostri amici più stretti. In questo anno e mezzo, i contatti che abbiamo perso sono con tutte le persone che vedevamo una volta o due all'anno. Quelli che dicono: ma sì, quell'ex collega una volta ci vedevamo, andavamo a cena una volta, quello lì chi l'ha più visto né sentito? È come se avessimo passato a setaccio i nostri contatti, le nostre relazioni. E salvo che uno l'abbia fatto per, come si può dire, impegno specifico, voglio tenere i contatti, però è normale questa cosa qui è tremenda nel mondo giovanile. Fateci caso, i giovani ragazzi con cui avete a che fare, praticamente sono rimasti solo i gruppi stretti informali. Gli amici, la compagnia 7-8 con cui si esce, con cui si sta, eccetera. Però questo sta diventando un problema perché non si è più capaci di avere relazioni a cerchi più grandi, a distanze più grandi. Non so, guardo Don Paolo, mi sembra che sia successo così un po' anche tra preti, che alla fine si sia rimasti in contatti con quelli con cui uno era più vicino, ma con quelli con cui magari si vedeva giusto agli incontri del clero e poco altro, buonanotte ai suonatori, non ci si vede più. Andiamo sugli Atti degli Apostoli. Se vedete, appunto, vi dicevo, ho messo un sacco di testi diversi. I primi 3 testi sono i cosiddetti sommari. Allora, vi dicevo, Noi non possiamo pretendere di leggere gli Atti degli Apostoli e di chiedere agli Atti degli Apostoli di dirci come vivere la comunità in un tempo di pandemia. Questo non sarebbe ridicolo, no? Però noi possiamo, e questo qui è anche un criterio di lettura della scrittura, no? Qualche volta noi rischiamo di pretendere che noi apriamo la Bibbia e troviamo la risposta alla domanda che facciamo noi. Difficilmente funziona così. rischieremmo di piegare un po' la Bibbia a quello di cui abbiamo bisogno noi. I testimoni di Geova, i predicatori, i testimoni di Geova anni fa adesso hanno cambiato, usavano come manuale del predicatore un libretto intitolato Ragioniamo facendo uso delle scritture. Non è male, no? Io cerco nella Bibbia quello che serve a me. Il nostro atteggiamento dovrebbe essere un po' diverso. Quindi ci mettiamo in ascolto, perché la Bibbia è l'attestazione di come lo Spirito di Dio ha condotto la storia dell'umanità attraverso il progetto di salvezza del Padre, attraverso la venuta di Cristo nel mondo, e questa azione che noi leggiamo attestata all'interno della scrittura, raccontata, quello che lo Spirito ha fatto, come il regno di Dio, diciamo all'interno degli Vangeli, ci è cresciuto nella storia continua, noi leggendo questa attestazione scopriamo come anche oggi possiamo cogliere la stessa cosa, possiamo accogliere la stessa cosa. E leggiamo allora queste prime pagine. Dicevo che nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci sono tre testi particolari che gli studiosi chiamano sommari, perché sono descrizioni della comunità, anche a prima vista un po' idealizzate. Si capisce che sono descrizioni perché i verbi sono tutti all'imperfetto. Anche noi lo diciamo così, no? Era una notte buia e tempestosa quando il lupo mannaro comparve nel bosco. Comparve è un passato remoto per dire una cosa che è successa, ma era una notte buia e tempestosa è per dire la situazione. Quindi tutte le volte che anche noi usiamo questi termini, perdonate la digressione letteraria, lo facciamo anche noi. Quindi quando gli apostoli, quando gli Atti degli Apostoli dicono erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere, un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Quello che era la, potremmo dire, normalità, la quotidianità della comunità cristiana. Però, già subito da queste prime righe, ci verrebbe da dire, ma era proprio così possibile? Tutto andava bene? Tutto era tranquillo? In realtà, questi tre episodi si concludono, cioè all'interno di questi primi cinque capitoli, troviamo quello che vi ho messo come nella pagina posteriore, Atti 5:1-11, che è l'episodio di Anania e Saffira, che è un episodio non tanto simpatico di questi che vendono un campo per dare il ricavato alla Chiesa, ma prima di dare il ricavato alla Chiesa se ne tengono un po' per sé. È drammatico questo racconto, se non lo conoscete poi rileggetevelo, è interessante perché stramazzano a suo tutti e due, cioè lì non c'è perdono, non c'è misericordia per nessuno, prima lui e poi lei, ci rimangono secchi, così ci pensano due volte, anzi non ci pensano più perché ormai è fatta la questione, chiuso il discorso. È tremenda la cosa, se ci pensate, però se uno la mette nell'ambito della narrazione, ci ha appena detto che i credenti erano tutti insieme, tutto in comune, stavano bene, eccetera, e poi ci viene raccontata una cosa di questo tipo, ci verrebbe da dire, è proprio vero, è soltanto un'utopia? Come dobbiamo leggere questi testi? Dobbiamo ricordarci che gli Atti sono scritti per raccontarci la vita nuova dei credenti in Cristo, la vita nuova nello Spirito. E la vita nuova nello Spirito è una continua conversione, è un continuo accogliere l'opera dello Spirito. Quindi questi testi non sono un'utopia, no? Però certo sono la direzione verso cui la comunità cammina, senza aver paura delle contraddizioni che la comunità trova in sé. Trovava Anania e Saffira e anche oggi, insomma, non è che siamo proprio tutti santi. È significativo perché proprio questi tre sommari, i primi tre di due mesi, Atti 2, Atti 4, Atti 5, questi tre passi, sono significativamente nella liturgia della parola come seconda lettura della Domenica in Albis, l'ottava di Pasqua. Voi sapete, la domenica dopo Pasqua il Vangelo è sempre lo stesso, quello di Tommaso che non ci crede. L'apparizione di Gesù risorto, poi 8 giorni dopo, sapete, ancora com'è. nei 3 anni liturgici, la lettura degli atti, sono questi 3 sommari. Cioè, è come se la liturgia ci facesse mettere insieme i 2 aspetti che dicevamo prima. Gesù dona lo Spirito, è presente nella sua Chiesa, trasforma la vita dei credenti con il suo perdono, con la sua opera, e insieme però c'è bisogno della risposta dei credenti. Tommaso in questo senso è proprio tipico. Quindi noi possiamo leggere questi testi come un invito a dire: non essere incredulo ma credente. Lo so che la tua comunità non è esattamente così, che non è che tutti i credenti sono tutti insieme. Lo so che se tu guardi la tua parrocchia, non è che andate proprio tutti d'amore d'accordo, eccetera, eccetera. Ma è un dono pasquale il fatto di trasformare la comunità. È un dono che viene dal Signore, grazie al suo Spirito, che è chiesto a ciascuno di noi, ad ogni comunità, di accogliere e di convertirsi continuamente. Ho già letto pochi versetti del primo sommario. Chi sono questi che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere? In realtà il soggetto non è specificato, ma lo si capisce da quanto precede. Quello che viene prima è il discorso che fa Pietro a Pentecoste, che è quello che vi ho messo subito sotto, Atti 2, 14. Non sono in ordine, ma perché ho messo in ordine logico. Vedete, Atti 2, 14, 41 comincia il discorso molto lungo di Pietro. L'ultimo versetto, il 41, dice: allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. A questa comunità applichiamo la descrizione che abbiamo letto, quei pochi versetti che erano perseveranti e così via. La comunità è descritta in 4 termini, questa idea di essere perseveranti, essere insieme, concordi nella preghiera, era già qualcosa detto fin dall'inizio degli atti, quando dice i credenti erano ancora insieme, stavano tutti insieme, attendendo, aspettando l'effusione dello Spirito Santo. E poi ci sono i 4 termini che magari proviamo a spiegare un po' rapidamente. Nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. L'insegnamento degli apostoli è la loro predicazione, è qualcosa di più del kerygma, cioè dell'annuncio di Gesù Cristo che è morto e risorto, risorto di morti. Potremmo dire è il compito che hanno gli apostoli, quello di non di essere protagonisti loro della missione, ma di essere testimoni di quanto Gesù ha fatto. È la predicazione della parola di Dio. Ci torniamo tra un momento su questo tema qua. L'altro termine perseverante della comunione, che in greco è il termine koinonia, che è l'unica volta che compare negli Atti degli Apostoli, non viene mai più detto. Si parla di comunione soltanto in questo momento qui. Anche se poi potremmo leggere un po' tutti gli atti come il dipanarsi di questa comunione, anche attraverso, non so, le difficoltà, i conflitti. Pensate allo scontro tra Paolo e Pietro, lo scontro in un certo senso, no? Il dissidio, la tortura dei pagani, tutte le difficoltà che ci sono. Tutto viene letto sotto questa lente. Questa è la comunione. E la comunione adesso, nel nostro linguaggio abituale si dice comunione, tutti pensano a fare la comunione, no? Al sacramento. Mi diceva Suor Veronica Donatello, sapete chi è Suor Veronica Donatello? È quella suora cantarina che traduce nel linguaggio dei segni durante le celebrazioni del Papa, l'avete vista tante volte probabilmente. E lei diceva che quando lei dall'infanzia conosce il modo dei segni per motivi familiari, ma quando si è messa a fare questo servizio vero proprio, diceva che quando si doveva esprimere il concetto di comunione dei santi, il gesto era più o meno questo. Ma non è questa la comunione dei santi, non vuol dire che i santi fanno la comunione, no? È un'altra cosa. Adesso l'hanno cambiato, una cosa, non so, una cosa più inclusiva, non so più, è un gesto di questo tipo, me l'ha spiegato la mia. È interessante, no? Per cui bisogna intendersi bene, no? Su cosa vuol dire comunione. Il senso della parola comunione è quello di una condivisione, diciamo così, è il contrario di privato. Quando si dice che erano perseveranti nella comunione, vuol dire che mettevano da parte l'idea del questa roba privata, questo è mio e nessuno ci mette becco. Poi gli altri due termini sono correlati, no? Insieme agli apostoli e comunione. Gli altri due sono lo spezzare il pane e le preghiere. Lo spezzare il pane era tipico della ritualità ebraica, la benedizione, che è il gesto che Gesù assume nell'Eucaristia. Qui evidentemente il senso è forte, cioè è riferimento al gesto di Gesù. Chiaramente non è ancora codificato come la messa, ecco, non pensiamo alla gente che sente la campana che suona e va a messa, non era così, ecco, però era un gesto all'interno del pasto, all'interno, all'inizio forse del pasto, era il momento in cui chi presiedeva la cena, recitava la benedizione, spezzava il pane, compiva il gesto fatto dal Signore Gesù. Le preghiere, anche qui non possiamo proiettare quello che sono per noi le preghiere, ecco, il Pater Ave Gloria, non, forse non era questo, no, esattamente la preghiera. Probabilmente il senso è che non c'era solo lo spezzare il pane in un momento comune, ma altri momenti personali e di comunità, pensiamo agli apostoli che andavano nel tempio, cioè si risentiva ancora della preghiera ebraica, della preghiera dei salmi e così via. Una descrizione globale di una comunità che tiene, potremmo dire, come pilastri questi quattro aspetti. Una descrizione che forse possiamo leggere anche per noi in questo tempo, dicendo questi quattro pilastri nel nostro tempo, nella nostra comunità, come si traducono? Che cosa sono? Cosa vuol dire essere perseveranti, rimanere fedeli all'insegnamento degli apostoli? Allo spezzare il pane, alle preghiere, così via. E facciamo alcune considerazioni, specialmente su questa idea di essere perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Poi sull'Eucaristia, lo spezzare il pane, diremo poi qualcosa, facciamo un pomeriggio. Cos'è l'insegnamento degli apostoli? L'abbiamo già accennato prima, è qualcosa di più che non semplicemente l'annuncio di Gesù Cristo. Se uno legge gli atti di seguito, scopre che quello che abbiamo finora come insegnamento degli apostoli è esattamente il discorso di Pietro. Ve l'ho riportato tutto, anche se adesso non lo leggiamo tutto di seguito. Il discorso che fa Pietro a Pentecoste, cosa dice? È una ripresa di alcune profezie, di parole dell'Antico Testamento, riprese per leggere e interpretare il momento presente, e per comprendere, per spiegare il dono dello Spirito, il profeta Gioele, no? Un testo che qualche volta ha citato già Papa Francesco, i figli profeteranno, i giovani avranno visioni, gli anziani faranno sogni, questo Spirito che opera, potremmo dire, in tutti i settori dell'azione cattolica, no, non era questo il senso, ma lo Spirito che opera davvero in tutti, ecco, non è riservato a qualcuno, l'idea è questa. E più che il contenuto del discorso vorrei farvi notare un aspetto che secondo me è molto significativo. Guardate, se avete il testo davanti. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò loro così: uomini di Galilea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, fate attenzione, e spiega cosa è successo con l'effusione dello Spirito. Poi al versetto 22: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio, eccetera, eccetera, voi, per mano dei pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso, ora Dio lo ha risuscitato. Il primo pezzo dice che senso è successo, è arrivato lo Spirito Santo. Poi descrive, racconta la morte e la risurrezione di Cristo, dicendo ai suoi ascoltatori, voi l'avete ucciso. Al versetto 29, fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, perché sta rileggendo la profezia del Salmo 90, 91, non ricordo più, che dice non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Allora dice, non è, Davide non parla di se stesso, ma di un suo discendente. Questo è un po' il senso. Perché vi ho fatto notare questi tre punti? Perché la prima volta che Pietro si indirizza ai suoi ascoltatori dice uomini di Galilea e voi abitanti di Gerusalemme. La seconda volta dice uomini di Israele, ma la terza volta dice fratelli. Cioè, Pietro non è tanto tenero con questa gente, dice voi avete ucciso Gesù Cristo, è molto, si va giù molto pesante, ma questo andare giù molto pesante ha come punto apicale, punto di arrivo, il fatto di chiamare quelle persone fratelli. E in effetti le persone che ascoltano sono coinvolte, guardate, al versetto 37. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Qualche esegeta dice, qualche studioso dice, no, ma in realtà li chiama fratelli per l'idea della fratellanza ebraica, non sono tutti ebrei alla stessa maniera. Ma non so, a me sembra che ci sia un passaggio importante, un passaggio che è chiamare fratelli coloro che non si sono ancora convertiti, chiamare fratelli coloro che sono chiamati a diventare fratelli, cioè guardare quegli altri come persone che sono destinate a vivere della stessa fede di chi sta parlando. E no, certo, invitandoli a questo, a una conversione, ma non facendo finta che non sia successo niente, non è che dice, ma sì, adesso vi siete sbagliati, no, no, glielo dice chiaro, voi avete ucciso Gesù Cristo, ma è per voi la possibilità di convertirvi, è per voi questa possibilità. Cioè Pietro può dire questa cosa perché lui stesso ha fatto questa esperienza, perché lui stesso sa che si diventa fratelli perché Gesù Cristo è morto e risorto, e non perché si va a persone e si diventa fratelli e sorelle per questo. Ecco, perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, mi sembra che possa essere un'interpretazione, secondo me potrebbe essere nel nostro tempo il custodire questo stile. Non è tanto questione di essere perseveranti nell'insegnamento come custodire una dottrina, come se noi avessimo l'insegnamento degli apostoli scritto su dei bei fogli, dei libri, da riversare nella testa di tanta gente povera e ignorante che non sa niente. Credo che perseveranti nell'insegnamento degli apostoli significa restare aperti ad una scoperta, la scoperta che la risurrezione di Cristo mi riguarda, ci riguarda, ci permette di chiamarci fratelli e permette di chiamare fratelli anche quelli che hanno crocifisso Gesù. È un passaggio importante perché custodire questo insegnamento, detto in altri termini, vuol dire rimanere, riconoscersi sempre e solo destinatari della parola, destinatari della risurrezione del Signore, e proprio per questo capaci di comunicarla autenticamente, cioè di rimanere non protagonisti, non di voler diventare protagonisti, ma di rimanere testimoni. E Pietro stesso si presenta così, come testimone, destinatario del dono dello Spirito. Qualche volta noi abbiamo la tentazione di voler dire che, in che cosa siamo differenti. C'è anche un libro di Enzo Bianchi, credo, qualche anno fa, La differenza cristiana. È un terreno, a mio parere è un terreno un po' pericoloso, quello del farsi la domanda in cosa siamo differenti. O guardate che abbiamo, è lo stesso terreno su cui intanto anche la, come associazione scivoliamo un po', no? Qualche anno fa era venuto Miano ad Acqui, avevo fatto un incontro con lui, e gli avevo fatto una domanda un po' cattiva che suonava così: una volta tutti andavano in chiesa, quelli che si impegnavano, che aiutavano, facevano catechismo, eccetera, eccetera, erano tutti dell'Azione Cattolica, giusto? Adesso nessuno va più in chiesa. Quelli che si impegnano vanno in chiesa. E l'Azione Cattolica dove la mettiamo? Adesso è semplicistica come osservazione, però mi sembra abbastanza oggettivo che arriviamo da una storia, che è bella, è importante, che ci è consegnata, in cui far parte dell'associazione voleva dire essere il laicato impegnato. Tutto ok, ma non possiamo tenere quello come la differenza. Non possiamo restare lì, se no rischiamo di scivolare nell'essere protagonisti ma non testimoni. Se volete, è la tentazione dell'essere fuori di testa ma diversi da loro. Scusate la citazione di Måneskin. Solo a 20 anni si può dire che siamo diversi da loro, perché poi man mano che uno cresce comincia a rendersi conto che, per quanto vuole essere diverso dagli altri, più o meno io non sono così, ma poi scopri che tutti i difetti che vedi nell'altro li hai anche tu. Occhio e croce, funziona così. Lasciamo che i Måneskin cantino che sono diversi da loro, hanno 20 anni, possono farlo, no? Però cioè, forse è veramente la consapevolezza dell'adulto, se volete, del riconoscersi in questa fratellanza. E per parlare della comunione, passo al secondo punto, se volete vi lascio una domanda però su questo, perché cioè, qual è la modalità del nostro essere insieme, del nostro essere credenti, la modalità dell'annuncio del Vangelo, la modalità con cui portiamo la parola, che ci permette di custodire questo stile, di rimanere fedeli a questo stile, rimanere fedeli al non essere noi protagonisti? Non so se c'è una risposta a questa domanda, però secondo me può essere un buon pungolo per riflettere. Il secondo termine della perseveranza era l'insegnamento degli apostoli e comunione. Per parlare della comunione vi leggerei il secondo sommario, quello di Atti 4. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo, un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Avere un cuore solo, un'anima sola, non vuol dire che è importante essere poveri. Non conta la povertà come ideale, ma la comunione fraterna. Ho sempre in mente una frase di Frère Roger di Tese che dice: la povertà è una parola che scortica le labbra. Lui la declinava come, insomma, semplicità fraterna, quell'idea che nel momento in cui comincio a considerare le cose in privato devo farmi qualche domanda. E vi dicevo già prima che abbiamo un controesempio, non sono di seguito, ho fatto un po' di salti. In Atti 5 c'è l'episodio di Anania e Saffira, un testo che mi sembra fatto apposta per spaventare, perché sapete, no, com'è la storia. Quando arriva Anania, Pietro gli dice: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, così che hai mentito lo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo prima di venderlo? Non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuore tuo questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Allora, gli Atti degli Apostoli dovrebbero essere stati scritti da Luca, che è il Vangelo della misericordia. Santo cielo, cioè qui non c'è possibilità di redenzione. Poi arriva la moglie, non so se conoscete l'episodio, qualche tempo di leggerlo. Quando la moglie arriva, dice: dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Sì, a questo prezzo. E all'istante cade ai piedi di Pietro e spirò. Ok, via. Qualcuno dice che questo è il peccato originale della Chiesa. Interessante, specialmente perché, come quello di Genesi, ci sono un uomo e una donna, marito e moglie insieme. Non è di uno dei due il peccato originale, è di tutti e due, un po' ciascuno, non trovare nessuno. E più che spaventarci, dobbiamo pensare a questo: la mentalità antica vedeva il peccato come qualcosa che comunque portava una conseguenza. E qui la conseguenza è particolarmente grave. Sta facendo qualcosa di grave. Dobbiamo capire bene però dove sta il peccato, perché uno dice: ma insomma, Anania ha venduto il campo, se ne è tenuto una parte e il resto l'ha dato alla Chiesa. Cosa ha fatto di male? Il problema non è questo, il problema è che egli ha mentito. Ha mentito. E non si capisce bene dalle parole di sua moglie: è a questo prezzo che avete venduto il campo? Sì, ma no. Nessuno costringeva Anania ad essere generoso, poteva anche tenersi le sue cose, lo dice, eh? Non era tua proprietà, non era a tua disposizione. Lui poteva anche lasciar perdere, invece ha scelto di ingannare. È un esegeta che si chiama Carlo Broccardo, che ha scritto un bel librettino, Dare un volto alla Chiesa, come commento agli Atti degli Apostoli, che fa questa considerazione. Anania ha scelto di ingannare, con questo atteggiamento mette in discussione la comunione, mette in discussione la comunità. Anzi, Anania diventa avversario di Dio, glielo dice: Satana ha riempito il tuo cuore. Satana non viene citato neanche quando gli apostoli sono colpiti e incarcerati. La persecuzione per gli Atti degli Apostoli non ha dietro Satana, sto semplificando un po', però non viene citato. Le persecuzioni che vengono dall'esterno nel racconto degli Atti, e pensiamo forse anche nella storia della Chiesa, non hanno la capacità distruttiva che può avere la menzogna all'interno della comunità. Ecco, il senso che viene fuori è questo. Ciò che va contro la comunità, la comunione, non sono le persecuzioni, non è il coronavirus, non sono le difficoltà, non sono le cose che non è questo. È quando non si è capaci di essere sinceri, aperti. E quando uno vuol tenere qualcosa, questo è il senso del privato di cui dicevo prima, non è la proprietà privata in sé, ma un privato che è nascosto agli altri, qualcosa che diventa un cuneo che va a rompere quella comunione. La terza perseveranza, ancora 5 minuti resistente? Sì, ok. La terza perseveranza era quella del pane spezzato. E ve lo dicevo prima, non dobbiamo sovrapporre questa idea. Sì, non dobbiamo sovrapporre questa idea a quella della messa. Il libro degli Atti ricorda questo gesto in realtà soltanto qui nei sommari, che erano perseveranti nello spezzare il pane, e poi ne farà un riferimento specifico in un gesto che compie Paolo, su cui torneremo nel pomeriggio. Cioè, praticamente, se noi poi percorriamo gli Atti, non viene mai detto: quella sera si trovavano e spezzavano il pane. Non c'è mai scritto, cioè è sempre dato per scontato che questo gesto avvenisse. E è un gesto che caratterizza certamente i cristiani, però questa caratterizzazione, ancora una volta, non è fatta per essere diversi dagli altri. Spezzare il pane ha sempre una caratteristica di apertura, è sempre qualcosa che raduna la comunità. In un certo senso, lo troviamo anche in altri passi degli Atti, è un momento da cui scaturiscono tutte le preghiere, tutti i momenti in cui la comunità prega. Per questo anche nel sommario messo insieme, no? Perseverante nello spezzare il pane e nelle preghiere. Ricordiamo, mi sembra in Atti 12, quando gli apostoli sono incarcerati, dice che la preghiera saliva incessante da tutta la comunità nel suo insieme. Ecco, questa è l'idea. Abbiamo spezzato il pane insieme e questo è ciò che ci permette di continuare ad essere insieme nel pregare. Qualcosa che forse abbiamo un po' sperimentato in questi tempi. Qualcosa che, proprio perché l'abbiamo sperimentato, forse perché non siamo riusciti a spezzare il pane insieme. Pensiamo al tempo del lockdown in cui non abbiamo potuto partecipare alla messa. Qualcuno ha detto in cui siamo diventati tutti non praticanti. E la domanda è: allora cosa vuol dire essere praticanti? Ci torniamo, oggi pomeriggio riprendiamo da questo tema qua. È una domanda che però apre a dire: allora che cos'è da custodire di questa perseveranza? Il fatto di dover andare a messa? Ci ripensiamo. E volevo dire ancora una parola sull'ultimo dei sommari, è di qua, quello che è Atti 5, 12 e 16. Molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, siamo intorno al Tempio. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne. Venivano aggiunti, erano aggiunti, è un passivo, e tutte le volte che la Bibbia usa il passivo è per dire che l'opera non è degli uomini ma di Dio. Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Anche questo è un passivo, vuol dire che il soggetto di questa consolazione è il Signore. No, ogni volta che la Bibbia usa questi stratagemmi letterari ci deve aprire e farci capire qualche cosa. Cosa dice qua? Che la comunità diventa contagiosa, scusate il termine che di questi tempi non è ancora il massimo, cioè è qualcosa che attira gli altri, ma nessuno osava associarsi. Non dico, ma com'è? Allora, li attira o non li attira? Nessuno osava associarsi, vuol dire questo, che nessuno pensava di potersi associare come opera sua. Non è opera della buona volontà di nessuno entrare nella comunità, è opera dello Spirito. C'è un testo famosissimo che certamente avete già sentito, quello di Ignazio IV a Zim, all'Assemblea delle Chiese, Consiglio Ecumenico delle Chiese, ve lo leggo ma l'avete già sentito. Senza lo Spirito Dio è lontano, Cristo resta nel passato, l'Evangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità dominio, la missione propaganda, il culto una evocazione e l'agire cristiano una morale da schiavi. Ma nello Spirito il cosmo si solleva e geme nelle doglie del regno. Il Cristo risorto è presente, l'Evangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è servizio liberante, la missione è Pentecoste, la liturgia è memoria e anticipazione, l'agire umano è deificato. Senza lo Spirito, aggiungere persone alla comunità è propaganda, è mettere un gioco addosso alle persone, devi fare così. Questo è il senso del nessuno osava associarsi, vuol dire che è soltanto lo Spirito Santo che trasforma. E quindi oggi cosa fa questo Spirito? Pretendiamo di vederlo? Noi abbiamo passato questo tempo di Covid, post-Covid, chissà quando post, da dove ripartiamo, qual è la nostra situazione, cosa riconosciamo. È una domanda che ci chiede, ci obbliga a guardare alle comunità, alle nostre diocesi, alle nostre associazioni, alle nostre parrocchie, ai nostri gruppi, con uno sguardo da una parte un po' disincantato forse, ma dall'altra fiducioso, di dire no, è lo Spirito che agisce, ancora adesso è lo Spirito che agisce. Concludo citando un breve testo di Enzo Biemmi, che è un studioso di catechetica, che ne cita una teologa, Stella Mora, che forse la conoscete. Una teologa italiana, Stella Mora, dice che il tempo che stiamo vivendo è come una bassa marea. Quando c'è la bassa marea, viene fuori tutto quello che c'è sul fondo. Insieme a tante bellezze nascoste nel mare, che non avevamo mai apprezzato, sono apparse le sporcizie, i vetri rotti, le bottiglie di plastica e i rifiuti. Il Covid ci ha fatto vedere ciò che prima non vedevamo. Ci ha fatto scoprire che siamo stati più vicini alla malattia, al dolore nostro, dei nostri fratelli e sorelle, qualche volta la stessa morte, e in più abbiamo identificato e smascherato quello che non merita affidamento, che non dà felicità. Siamo stati un po' tutti obbligati a dire no, aspetta, che cos'è importante davvero in questo momento? Che cos'è che conta? Ha fatto emergere tanto bene, ha liberato energie sepolte, ci ha fatto scoprire che c'erano persone disponibili, vicine, noi le chiamavamo lontane, invece forse erano un po' diverse da noi, non siamo noi diversi da loro, per citare Maneskin. Ci ha obbligato a guardare diversamente. Certo, siamo anche lì a vedere che forse le cose sono anche delle cose che non ci piacciono tanto, siamo obbligati a vedere. Ecco, proprio perché viviamo questo tempo siamo un po' costretti a dire torniamo a piantare i pilastri veri delle nostre comunità, le cose che sono importanti. Chiuderei qui questa prima riflessione che vi lascio, non so se c'è un tempo di condivisione, di riflessione personale, non mi ricordo più come erano detto i tempi, e poi oggi pomeriggio vorrei riprendere su questa domanda, no? Allora, se la situazione è questa, come andiamo avanti? Come portiamo il Vangelo? Come essere missionari? Come far diventare questo tempo un tempo di ripartenza e di rilancio? E non semplicemente qualcosa come un voler rieditare, riprendere le cose come erano prima. Se no rischiamo di cadere in una tentazione che ho già lanciato, come siamo visti, come delegazione regionale, la tentazione di voler conservare l'inesistente, non l'esistente, conservare qualcosa che non c'è più, non possiamo conservare una cosa che non regge più, però per questo bisogna fare quel passo, no? Diventare missionari, cioè lasciare davvero che lo Spirito Santo muova qualcosa dentro di noi.